Mamma mia, che faccia che c'ha stamattina! C'ha le canzoni di Tenco impresse nello sguardo. Ha dormito male?
No, mi sono fatto male l'altro giorno.
Si è fatto male?
Sì.
Cosa ho fatto?
Sono
inciampato come
in bici,
un'altra volta come gli anziani.
No, sono caduto in bici.
Veramente?
Maciullato.
Maciullato addirittura?
Sì.
Ma non è vero.
Sembrava un film di...
Ma lo sta muovendo perfettamente. Se non faccia dell'epica.
Giuro.
Traumatologico. Mi sono maciullato il braccio.
Pubblicherò la foto del
addirittura
sangue sulla camicia e sulla giacca.
Ah, beh.
Sembrava un film di Tarantino.
Ma come è successo?
Si è bloccato il freno della bike.
Ha fatto tutto da solo.
Assolutamente.
Ah, non è un odioso episodio pirata della strada.
No. Si è bloccato il freno.
Come
e
un fesso,
sono caduto
patapem.
Male e con grande effetto splatter.
Ma pensa un po' te. Quando la pubblichiamo la foto del trauma?
Quando vuoi, non so.
No, pensavo avesse dormito male, perché stamattina parlavamo della qualità del sonno in virtù delle di quanto racconta il Papa. Lei cosa fa per dormire bene? Conta i crack bancari per addormentarsi?
No, in genere mi basta
leggere uno dei suoi mattoni di finanza critica.
No, mettermi a letto e dormo subito.
Che meraviglia, come la invidio. Comunque, questo mi suggerisce che non ha visto Sanremo, si è addormentato prima, eh? È andato a letto presto?
No, ero in viaggio e non ho visto Sanremo.
Era in viaggio e sarà in viaggio soprattutto verso il Teatro Ariston, perché uno dei momenti imperdibili della quarta serata del Festival di Sanremo sarà proprio l'esibizione di una coppia di ospiti internazionali insieme al professor Andrea Di Stefano, che questa sera si esibisce cantando con Picchetti, che balla dietro come Repetto. È vestito da struzzo Picchetti, come la scimmia che ha accompagnato Gabbani, oppure è Nature?
È Nature.
Sì. Comunque farete un medley di grandi classici della canzone italiana e della tradizione di Sanremo, se non ricordo male Volare, dedicato all'impennata dello spread, Il tuo bacio è come un crack, che è un atto d'accusa al bacio di Giuda delle banche d'affari che truffano i risparmiatori, poi fate Papaveri e Papers, naturalmente dedicato alla vicenda dei Panama Papers, e poi il doveroso omaggio a Luigi Tenco con il professor Di Stefano e Picchetti, che cantano Se stasera sono il PIL, in cui il prof si immedesima nei tormenti esistenziali del prodotto interno lordo italiano. E poi c'è la sorpresa nella sorpresa, perché mi spiace spoilerarlo, però a un certo punto arriva lei, arriva Christine Lagarde, come Albano e Romina canterete Felicità, e ho sbirciato anche al testo che stava vergando poco fa. Felicità è un amore sincero a chilometro zero, la felicità è una banca che brucia, aiutare la Grecia, la felicità, e poi il ritornello, senti nell'aria c'è già un nuovo rigore della Bundesbank, bella, è un po' secondo me andrebbe un po' rivista,
un po' rivista, alla fine mi sembra un po' complessa.
Esatto, perché adesso che c'è questa storia d'amore tra la Merkel e Draghi, cambia un pochino tutto. Cos'è che sta succedendo? Lo spiega Carlo Conti poi stasera, però intanto lo dica a noi.
Direi che c'è una vera e propria virata a 360 gradi tra la Germania e Draghi.
Cioè, quindi si ritorna al punto di partenza, si virano a 360 gradi.
A 180, tra la Germania e il governatore della BCE, si era già capito la settimana scorsa, ma poi soprattutto mercoledì, con una lunga intervista rilasciata dal famigerato presidente della Bundesbank, Jens Widmann, lo stesso che vuole il posto di Draghi quando ci sarà da rinnovare i vertici della BCE, che ha cambiato completamente a tono nei confronti delle politiche scelte dalla Banca Centrale Europea. Ha detto testualmente che è felice che la BCE tenti di adottare una politica monetaria prudente e attentamente bilanciata. E poi ha aggiunto che bisogna essere cauti nel ridimensionare lo stimolo monetario, anche perché l'inflazione è legata soprattutto ai prezzi del petrolio e non agli effetti del quantitative easing. Insomma, improvvisamente la Germania, la stessa che aveva i titoloni sui quotidiani popolari come la Bild sul fatto che Draghi metteva le mani nei portafogli e nelle tasche dei cittadini tedeschi, e adesso scopre che invece è molto positivo avere una politica monetaria accomodante, che questo serve a mantenere l'euro in posizione competitiva nei confronti del dollaro, soprattutto per rispondere agli attacchi di Trump e alle eventuali spinte protezionistiche, perché, lo ricordiamo, saranno il tema principale da qui almeno fino al prossimo G20, che è preventivato ad Amburgo per i primi il 7-8 di luglio.
Intanto il tema per la Germania continua a essere quello della difesa del surplus commerciale. Io non ho mai capito bene perché è così importante questo surplus commerciale della Germania, però insomma, continua a essere, come dire, al centro del
due
tavolo.
Cifre. La Germania esporta beni per sostanzialmente 1.150 miliardi di euro.
1.150, ok.
Complessivamente l'avanzo commerciale, cioè quello che rimane nelle casse delle aziende tedesche vendendo beni all'estero rispetto ai beni che vengono importati, è arrivato lo scorso anno a livello record di 252,9 miliardi, quindi sostanzialmente questo è il ricavo di fatto, adesso stiamo molto banalizzando il concetto, ma è il risultato dell'economia tedesca,
ecco,
in termini di esportazione.
E uno potrebbe dire bravi.
Sì, potrebbe dire bravi, ma potrebbe anche dire siamo invasi, come ha detto Trump, di prodotti tedeschi. Lui si riferiva in particolare ad automobili che invece di essere realizzate qui negli Stati Uniti vengono esportate dalla Germania. In realtà poi la Germania non esporta le macchine finite, ma esporta le componenti, esporta moltissima tecnologia, e le scelte industriali fatte negli ultimi 20 anni stanno dando il senso della forza della Germania a livello mondiale.
Certo, ma uno potrebbe sempre dire e grazie a la Germania mi porta l'Audi e Marchionne mi produce la Dune, che è la versione americana della Duna, prendo quella dei tedeschi.
Hai perfettamente ragione, ma qui entriamo nell'analisi.
Cercando di capire.
È molto più facile fare lo slogan e dire i cattivi tedeschi ci invadono con i loro prodotti, e questo è reso possibile e più facilitato dal fatto che il dollaro è praticamente sovrastimato e l'euro è troppo debole. In realtà l'euro dovrebbe essere più forte, quindi le esportazioni della Germania dovrebbero essere meno favorevoli rispetto al cambio sostanziale di 1-1 di oggi, e quindi nel mirino di Trump finisce in particolare la BCE e la Germania, che beneficerebbe delle politiche accomodanti della Banca Centrale Europea.
Schulz cosa pensa del surplus commerciale? Lo sappiamo, non si è ancora espresso.
Schulz sicuramente non è scontento del surplus commerciale, è favorevole al fatto che ci sia meno, come dire, meno differenze soprattutto all'interno dell'Unione Europea. È noto che le politiche rigoriste della Merkel non sono le stesse di Schulz, ma poi vedremo come andrà a finire questa, che diversamente dal passato sembra che possa essere una campagna elettorale vera, insomma, tra il candidato socialdemocratico e la Merkel che si ripresenta per la quarta volta.
Visto che parlava delle valute, del rapporto tra euro e dollaro, la domanda è se l'euro sia effettivamente così sottovalutato, e gli analisti dicono di no guardando i fondamentali economici.
Esattamente.
Cioè, cosa che si guarda?
Quali si sono? Guarda all'andamento del prodotto interno lordo dell'area euro, alla complessiva, al tasso di occupazione e disoccupazione dell'area euro, all'andamento delle bilance commerciali e alle posizioni sul debito, in questo caso stiamo parlando del debito sovrano dell'area euro. Su tutti questi parametri rispetto agli Stati Uniti, salvo forse su quello del debito, la situazione è indubbiamente in questo momento abbastanza favorevole agli Stati Uniti, sia in termini di crescita del prodotto interno lordo sia in termini di tasso di disoccupazione, almeno quello ufficiale. È indubbio che sul lato della bilancia commerciale gli Stati Uniti siano in difficoltà, ma poi vedremo i numeri di chiusura del 2016, sul debito la situazione direi che è paragonabile, nel senso che c'è stata per effetto della crisi una forte crescita dell'indebitamento medio dell'area euro, ma lo stesso è avvenuto negli Stati Uniti ovviamente per gli interventi statali a sostegno dell'economia americana.
Ecco, a proposito di deficit commerciale, quello degli Stati Uniti nei confronti del Giappone è quasi di 70 miliardi di dollari, poco meno, secondo dopo quello con la Cina che conta addirittura 347 miliardi, e oggi c'è proprio l'incontro di Trump con Abe che è in visita a Washington.
Esatto, oggi credo che non sia un caso che appunto ci sia questa sequenza, ieri Merkel Draghi, oggi Trump Abe, sempre in vista di quella che si preannuncia come...
I vincenti si incontrano poi.
Eh?
I vincenti si incontrano.
Sì, poi i vincenti si incontrano. In vista di quella che evidentemente si preannuncia come un vero e proprio braccio di ferro tra geopolitico, tra Stati Uniti e Europa, con l'Asia questa volta in una posizione privilegiata, perché a seconda di dove si schiera può... ovviamente far pesare l'ago della bilancia. Abe ha una politica economica molto chiara, che è quella di andare progressivamente a cancellare una parte dell'enorme debito pubblico giapponese. Le previsioni, secondo un report del Fondo Monetario Internazionale, sono che entro i prossimi due anni il 60%, quasi il 60% dell'attuale debito nipponico sia stato riacquistato dalla banca centrale giapponese, che a quel punto potrà decidere la famosa operazione helicopter money, cioè cancellare questo pezzo di debito trasformandolo in bond perpetui, e visto che la proprietà è la stessa di chi stampa la moneta, questa operazione diventa un'operazione estremamente facile dal punto di vista tecnico e senza impatto sui mercati. Tu ricordavi i dati di del primo e secondo più grandi esportatore verso gli Stati Uniti, ma la bilancia commerciale americana, dobbiamo ricordarlo, viaggia sempre a 734 miliardi di dollari. Questo è il deficit commerciale, non è una novità, perché è un livello mediamente stabilizzato dalla metà degli anni 2000, quando è incominciata la curva ascendente. Si è raggiunto il picco di circa 800 miliardi di dollari prima della crisi, e poi c'è stata una riduzione per effetto della crisi economica e il recupero successivo più lento del previsto, ma stiamo parlando appunto di una situazione strutturale che esiste negli Stati Uniti da praticamente oltre 20 anni.
Oh, tutti questi incontri che sta facendo Trump sono anche in preparazione del G20 che si terrà ad Amburgo il 7 e l'8 luglio. Cosa dobbiamo aspettarci da quel G20, visto che si sta così fittamente lavorando per quell'appuntamento?
Qui non è chiaro, perché sul G20 si addensano una serie di fattori, in parte di natura diplomatico-politica e in parte economici. C'è da capire, per esempio, a che livello ci sarà la riammissione della Russia dal punto di vista del braccio di ferro tra l'Unione Europea e la Russia, e invece le aperture dell'amministrazione nei confronti di Putin, che per ora è forse l'unico capitolo che non si è realizzato rispetto alle promesse o alle dichiarazioni della campagna elettorale, rispetto a tanti altri invece ordini esecutivi già emessi, compreso quello relativo alla rivoluzione fiscale. E sul tavolo poi del G20 c'è sicuramente il capitolo cambiamento climatico, perché la Cina questa volta, come ha già fatto a Davos all'inizio all'inizio anno, in primi di gennaio, sulla partita del cambiamento climatico non vuole assolutamente smettere di mantenere una posizione, non vuole rinunciare a mantenere una posizione di leadership, anche perché sta facendo un'operazione molto dirigistica di cambiamento del proprio tessuto produttivo e difficilmente appunto cambierà questo, considerando che la previsione è che la Cina vada ad investire entro il 2020, arrivi a investire ogni anno circa 300 miliardi di dollari in tecnologie e installazioni legate alle energie rinnovabili e al climate change.
Oh, si è parlato molto in questo periodo dell'effetto Trump. C'è stato un effetto Trump anche per Nord Stream, la catena di distribuzione di cui parlavamo ieri mattina, perché è stata oggetto delle ire presidenziali, perché hanno fatto fuori la linea di abbigliamento della figlia Ivanka. Vergogna. Bene, subito dopo il tweet di Trump, Nord Stream ha guadagnato in borsa il 9%.
Esatto, questa è, secondo me, forse la notizia più divertente degli ultimi tempi, nel senso che l'effetto Trump su Nord Stream è stato, non sappiamo se diretto o indiretto, comunque quello è la sostanza. Oggi Bloomberg ha fatto proprio un'analisi e ha evidenziato che dal momento del tweet fino alla quotazione, la chiusura di ieri sera, sostanzialmente Nord Stream ha guadagnato il 9% complessivamente delle sue quotazioni, e come se avesse aumentato la sua capitalizzazione, il suo valore di borsa di quasi 400 milioni di dollari, grazie appunto allo scontro con la presidenza degli Stati Uniti sulle linee di abbigliamento della figlia Ivanka.
Sembra di essere tornati ai tempi di Umberto Eco e la pasta Cunegonda, con gli americani di fede democratica che adesso vanno tutti a comprare la Nord Stream, in polemica con la biura che ne ha fatto Trump via Twitter. E attenzione, perché l'utilizzo spasmodico di Trump di Twitter potrebbe essere proprio la salvezza di Twitter, che affronta una crisi pazzesca da tempo. Il gruppo ha perso 450 milioni di dollari nel 2016, e gli analisti però hanno promosso i titoli del gruppo anche perché viene utilizzato come agenzia di stampa personale proprio dal presidente degli Stati Uniti. A questo punto Trump potrebbe essere, come dire, veramente l'ancora di salvezza per Twitter, che sembrava destinato a un declino inesorabile dal punto di vista dei conti e delle prospettive.
Sì, anche se appunto rimangono molti interrogativi sulle strategie, e tornano periodicamente le voci di una possibile acquisizione di Twitter da parte di Google o di altri operatori. Lo strumento continua a dimostrare la sua forza dal punto di vista soprattutto della dimensione e dell'aumento degli utenti, anche se non ha ancora chiarito come questo aumento degli utenti possa produrre un risultato dal punto di vista del profitto. Ieri è stato fatto un paragone sostanzialmente tra quanto rende un utente medio di Twitter rispetto a uno di Facebook, e il rapporto è 1-4, e quindi sta lì poi la difficoltà e la crisi appunto del social network Twitter rispetto a Facebook.
Tradotto in altri termini, quanto rende ognuno di noi, che come i marinai nella galea di Ben Hur produciamo contenuti tutti i giorni.
Esatto.
Per generare utili nelle casse dei grandi colossi del digitale.
Ecco, gli utenti di Facebook sono molto più redditizi per Zuckerberg.
Hai visto? Comunque, professor Di Stefano non si sottragga a questo ruolo per aiutare Jack Dorsey. Adesso, durante la pubblicità, si fotografi la contusione, lacero contusa al gomito causata dalla caduta in bicicletta. Tra l'altro, ascoltatori, se volete mandare delle rotelle per la bicicletta del professor Di Stefano, ne avete facoltà, l'importante è la sua salute. Quindi fotografi la contusione, la tweet immediatamente, scateni l'hype della traumatologia per questa mattinata. Andiamo in pubblicità e poi torniamo, perché ci abbiamo 19 miliardoni in tasca grazie al recupero dell'evasione fiscale. Come li abbiamo recuperati ce lo spiega tra poco il professor Alessandro Santoro. Quindi non ve ne andate, seconda parte del giorno delle locuste dopo la pubblicità.